uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì mattina, Angelo ed Angela, ad Soup of the Day. Come state?
Bene, grazie. Ecco, non potremmo stare meglio in compagnia, in ottima compagnia.
Vi sento carichi, ieri abbiamo festeggiato la cara Shonda Rhimes, spero con grande successo, ormai io spero sempre che Shonda a un certo punto ci faccia questa telefonatina e ci dica
ma
grazie.
Sicuramente, guarda, sicuramente ce la farà, ma come, non potrebbe essere altrimenti, io già me la vedo, guarda.
E vabbè, ma dai, round table, cose, cioè, prima o poi, no?
E poi oltretutto con la foto bellissima che abbiamo messo su Facebook sua, scusa.
Beh, quella è courtesy of merito della nostra cara Federica Scarpa, che ci supporta anche a livello grafico, devo dire, non da parte solo dei social media. Ma oggi di chi è il compleanno, visto che come sempre apriamo parlando di festeggiati?
Sento un sospiro, voglio capire a chi si riferisce.
Mi riferisco alla signora Faye Dunaway, anzi Dorothy Faye Dunaway per essere precisa, nata nel 1941. Una veterana, una delle grandi anziane, se adesso si può dire, perché è un po' anziana, che ha fatto veramente la storia del cinema in svariati modi lei, È partita dalla bellezza assoluta, totale, accecante, per poi rivelarsi anche un'attrice drammatica, bravissima e molto coraggiosa, secondo me. Perché ha fatto anche dei ruoli che ai tempi in cui li ha fatti erano veramente challenging per una donna attrice. Però probabilmente il fatto che lei fosse così bella e fosse appoggiata da registi di un calibro altissimo ha aiutato, ecco, no?
Beh, ha aiutato sì, insomma, a scorrere la sua filmografia, insomma, c'è solo che da invidiare con quanti registi ha lavorato. Parliamo di Arthur Penn, Otto Preminger, Norma Jewison, Vittorio De Sica, non ci scordiamo, anche perché sì, insomma, l'Italia per lei non è stato un percorso così artistico e basta, perché ha avuto un lungo amore con Mastroianni e poi Elia Kazan, Arthur Penn, insomma, sono talmente tanti che è difficile fissarsi.
Difficile su trovarne anche uno un po', diciamo, scarso, ecco.
Ecco, capito? Cioè, come fai a dire Quinto Potere? L'anima si è scarso, Chinatown, ma anche L'Inferno di Cristallo.
Non c'è
un titolo che sia minore. Poi certo ci sono delle punte straordinarie, insomma, Gangster Story, che poi sarebbe Bonnie and Clyde di Arthur Penn, secondo me rimane una delle vette interpretative, ma insomma, comunque c'è davvero l'imbarazzo della scena.
Io vorrei fare, visto che sono talmente tanti, non si può parlare di un film, però io vorrei citare un film suo che mi aveva sconvolto per quanto era riuscita a trasformarsi, che era Barfly, ve lo ricordate? Barfly di Barbara Schroeder, dove lei faceva era brutta, sporca e alcolizzata. No, è vero, ed era fantastica nonostante.
A essere con quella classe.
Infatti. Poi lei bisogna dire due cose. Innanzitutto che lei è stata uno dei poster del Festival di Cannes di qualche anno fa.
È stata uno dei poster, bella.
Sì, perché c'era questa foto fantastica tratta dalle foto delle foto promozionali di un film di Jerry Shasper che si chiamava Frammenti di una donna, Mannequin, Frammenti di una donna, che avevano usato questa foto per il poster di Cannes, quando Cannes faceva i poster con i primi piani delle attrici famose. C'è stata Marilyn, poi c'è stata anche lei. E poi so che sia io che Angela abbiamo due aneddoti fantastici. Il mio è veramente strano, sulla signora.
Beh, vediamo qual è il più strano. No, il mio non è strano. Posso dire di essere stata seduta accanto a lei a Cannes nel 2002, si presentava il film Searching for Deborah Winger di Rosanna Arquette, e lei ha cominciato a dire: ah, ma perché è qui, che cosa fa, cosa non fa? Cioè, quindi mi ha fatto 2000 domande, e poi per tutta la proiezione diceva: ah, ma che bello, ah, ma che cosa fantastica, era esaltata. E mi ha raccontato che lei era sua abitudine ormai da anni di andare al festival, perché è proprio una cinefila incallita. E quindi, insomma, per lei Cannes era un appuntamento imperdibile, forse lo è tuttora, non lo so, ma io l'ho vista anche altre volte fotografata, quindi evidentemente era proprio una sua passione. Ecco, allora, una diva che è anche cinefila, insomma, fa piacere.
Fa sempre piacere. No, il mio è decisamente più strano, che è il seguente. Allora, quando io lavoravo per la Film Commission Torino Piemonte, la signora è venuta a fare un giro di sopralluoghi a Torino, e che io l'ho accompagnata a fare questi sopralluoghi, principalmente in due teatri, perché lei stava cercando delle location perché voleva girare una biografia di Maria Callas come regista, che poi non credo si sia mai fatta. Ai tempi avevamo l'abitudine, quando c'era un ospite, che andavamo a pranzo, e quindi io, lei e il mio capo di allora siamo andati a pranzo con Faye Dunaway al ristorante del Cambio, che, se vuoi, se non si lo sa, che è il ristorante il più chic, che era oltretutto il ristorante sotto l'ufficio dove lavoravamo noi. Quindi il mio capo ha detto: la portiamo, cioè Faye Dunaway, la portiamo a pranzo lì, perché è il posto più fantastico che ci sia. Allora arriviamo in questo ristorante, ci sediamo super chic, ordiniamo, lei ordina, cominciano ad arrivare i piatti, lei tira fuori una bilancina dalla borsa che appoggia sul tavolo e pesa tutto quello che mangia, ti giuro. Cioè prendeva, che ne so, il filetto, lo tagliava a pezzetti, appoggiava i pezzetti del filetto con la salsa sulla bilancina finché raggiungeva il peso esatto, poi metteva a lato quello che avanzava nel piatto e si riversava nel piatto dalla bilancina e mangiava, che era stata una cosa. C'era il metro del ristorante che non sapeva da che parte guardare, e il mio capo, che era, è ancora adesso, ma che era un signore ex dirigente Fiat, una persona molto 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 formale, che era, non dire, cioè dire imbarazzato non rendeva l'idea proprio. E abbiamo passato tutto il pranzo a parlare del cinema, di film, con lei che si pensa, ma tutto, la verdura, il pane, il grissin, tutto.
Beh, ma io, se vuoi rimanere viva, devi fare quei sacrifici lì.
Certo, però è stata un'esperienza, comunque è stata un'esperienza, a parte la stranezza della questione bilancia, lei era veramente, anche se si parla del 2004-2005, quindi voglio dire, recitava ancora, cioè anche perché continua a recitare ancora fino adesso, però era già un po' una signora, aveva già un po' subito troppa chirurgia, però era un personaggio, ti metteva veramente, almeno a me, metteva veramente soggezione, non so perché, proprio perché aveva questo, probabilmente per l'aura e la storia che aveva alle spalle, e anche un po' per i modi di fare, che non era né esattamente, è molto gentile, molto cortese, però lei è Faye Dunaway e tu non te lo devi dimenticare mai.
Ecco. E su lei e Faye Dunaway ascoltiamoci un po' di musica, così un attimo elaboriamo questa nuova informazione. Fred, siete riusciti a elaborare queste nuove informazioni su Faye Dunaway che Angelo gentilmente ci ha raccontato, e quindi questa perla che ci ha regalato? Angela, tu ti sei ripresa?
Beh, mi sono ripresa.
O vuoi anche
stento.
Tu una bilancina?
Mi sono ripresa a stento, però ho già messo in cantiere di andare a comprare subito una bilancia di quelle non generiche con le quali cuciniamo, proprio quella con i grammi, perché altrimenti
quella da oro. Brava, sembrava un po' quella d'oro, ma senza il contrappeso, però era anche bella, aveva questo piatto di acciaio, era anche bella di aspetto.
Va bene, quindi io già vedo Angela a Venezia nelle cene veneziane con la bilancina. Direi quindi questa immagine.
Contaci proprio.
Facciamo un volo pindarico, diciamo, la uniamo, grazie a, avendo nominato Venezia, un regista che è stato da poco a Venezia qualche anno fa e l'altro festeggiato di oggi, cioè Steven Soderbergh.
Eh beh, anche su di lui, insomma. Che sai, questi nomi non si può neanche, cioè, che vuoi dire? Sono al massimo. Ecco, lui è un regista strano, cose belle alternate anche a momenti, insomma, non sempre brillantissimi, però è un regista sempre interessante, che in qualsiasi film, anche quello che può lasciare un po' perplessi, beh, trovi sempre il momento di grandi cinema, l'invenzione visiva, l'invenzione di scrittura soprattutto. Sì. Ecco, io amo da morire le sue sceneggiature. E poi non parliamo di come dirige gli attori.
No, infatti, su quella cosa lì. E poi giustamente, come dicevi tu, lui è uno che ha fatto l'alto e il basso, ha fatto il film diciamo, d'autore intellettuale serio Art House, e ha fatto la cosa ipercommerciale, ma sempre a un livello decisamente più alto degli altri.
Da Erin Brockovich a Magic Mike, come dire.
Ecco, sì, a Ocean's 12, 13, 11, tutti quelli lì, che erano dei meccanismi commerciali perfetti, però comunque che non stufano mai, che uno si rivede anche se sai già come va a finire, perché sono sempre piacevoli e hanno, appunto, come diceva Angela, una regia che sembra che non ci sia, ma invece poi ti rendi conto che c'è molto.
Ma poi uno che ha firmato Contagion ormai per me è intoccabile.
Sì, io non ho mai avuto coraggio di vedere.
No, perché tu non vedi un film di finzione, vedi un documentario. Questo lascia abbastanza sconvolti. No, invece è da vedere. No, non si era inventato niente, nel senso che questa pandemia è stata ampiamente prevista dagli scienziati, dai medici, insomma tutti quelli che studiano seriamente i problemi pandemici. Lui ha semplicemente raccolto molte fonti e poi, insomma, ha dato vita a un film che sembra oggi un documentario, ma se fossimo stati un pochino più intelligenti avremmo capito che stava per diventare realtà e ci saremmo comportati di conseguenza, non noi ma chi di dovere, insomma.
Ricordiamo che il caro Steven, dicevo, era stato a Venezia ultimamente con Panama Papers, con Gary Oldman e Meryl Streep, ed è la ragione per cui io ho incontrato mamma Meryl, per cui non lo ringrazierò mai abbastanza, insieme ovviamente alla mostra, e ha da poco realizzato in brevissimo tempo questo film che si chiama Let Them All Talk, che è uscito su HBO Max e che speriamo di vedere presto in Italia. Anche qui siamo in presenza della meravigliosa Meryl Streep e poi c'è anche Candice Bergen, Diane West,
che io adoro. Tutte due,
esatto,
tutte,
quindi sarà già meraviglia così unico, sulla carta.
Beh, due settimane di riprese, quindi il film è girato velocissimamente con gli attori lasciati liberi di improvvisare, insomma sarà un piacere.
Sì, anche perché anche adesso, non perché uno voglia sempre fare la battuta, ma con quei tre nomi lì le lasci improvvisare due settimane e bastano,
Sì.
Non è che la sbagli, non dico buona la prima, ma buona la terza al massimo, non di più.
Riusciamo quindi noi a condurre The Supposed Day, figuratevi.
Capisci a me, esatto.
Allora, facciamo un'altra piccola pausa e preparatevi mentalmente, perché sta per arrivare una delle rubriche, sta per tornare una delle vostre rubriche preferite. Rullo di tamburi e musica.
Fred. The Soup of the Day, io sono Angela Cerbi, sono qui con la mia collega Angela Prudenzi e torniamo un po' alle nostre abitudini, no? Dopo svariate pause torniamo a fare la nostra rubrichina divertente e interessante che tanto ci appassiona su cinema e moda.
Non potrebbe essere altrimenti, eh?
E oltretutto abbiamo scelto un tema che, visti i recenti trascorsi nostri e i recenti trascorsi delle produzioni televisive e cinematografiche, cade proprio a fagiolo, come si dice. Oggi volevamo parlarvi di cinema e costumi, cinema e film e costume, e l'arte di costruire i costumi per un film d'epoca, un film storico. Ovviamente la scusa, non è che abbia bisogno di una scusa per parlare di questa cosa, però la giustificazione ci viene da Bridgerton, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra fantastica incontro live su Facebook la settimana scorsa, e quindi io parlerei dei film più importanti dal punto di vista dei costumi e anche dal punto di vista della bellezza dei film e dell'incrocio delle due cose, no?
Esattamente.
Lancio un titolo lì, cominciando un po' da secolo scorso, da due secoli fa, quasi. Le relazioni pericolose, 1988, Stephen Frears, costumi di James Acheson, è un film che ci ha fatto innamorare tutti e ci ha fatto godere anche in modo un po' sadico delle azioni di questi due, diciamo,
scellerati,
ecco,
complici scellerati. La marchesa de Merteuil, cattivissima, che vogliamo dire, e Valmont, insomma, due anime nere che si uniscono per rubare la virtù a una giovanissima Cécile.
In più, in quel giorno Cécile, che è appunto interpretata da una giovanissima e bellissima Michelle Pfeiffer, che era proprio l'emblema della purezza e dell'agnello sacrificale su cui i due si avventano proprio a fauci spalancate, diciamo. In questo film James Acheson vince l'Oscar per i migliori costumi, e diciamo che è una riproduzione molto molto classica e molto fedele di quelle che erano le linee della moda del periodo, soprattutto le linee della moda maschile, perché sui costumi femminili si lascia un po' più andare, non tanto per i tagli e per le forme quanto per i colori, mentre sui costumi degli uomini, soprattutto di Valmont, c'è una cura anche per quello che riguarda la moda, cioè la moda, l'uso dei colori nella moda del periodo. Valmont è sempre vestito di colori cupi, di colori speziati, di velluto grigio, è sempre molto vanitoso, cioè è un personaggio vanitoso, qui il costumista aiuta molto a farci percepire anche inconsciamente questa cosa, perché Valmont ha sempre costumi in cui, con particolari decorativi molto ricchi, con le pietre finte, con i ricami, con delle fantasie geometriche, mentre per le donne la forma è sempre quella, nel senso bustini, gonne con i panier, quindi con sotto i panier, quindi molto 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 voluminose, spesso con l'apertura davanti per far vedere il sottogonna, però sono più, come dire, più adattati alla personalità del personaggio, i colori.
Sì, esattamente. Qui il grande lavoro di Cecello fatto da James Acheson è proprio quello, cioè quello di riuscire con dei minimi cambiamenti, con delle minime variazioni di colore, a restituirci quelle che sono le psicologie, le personalità soprattutto femminili, perché come dicevi te, appunto, Valmont ce lo presenta già come un angelo nero, come ho detto, no? Cioè, usa sempre questi colori cupi, mentre per le donne si sbizzarrisce sicuramente di più, perché i motivi floreali, i motivi a tinta unita, che sono o piuttosto forti, comunque visibili, o invece estremamente tenui, ci danno l'idea di una personalità più propensa al male, più propensa al sotterfugio, e invece personalità che sono più vicine alla purezza, insomma, no? Su Cécile vediamo i colori chiarissimi, anche il bianco. Ecco, sì. Grande lavoro proprio su minime variazioni, ma fondamentali.
Devo dire che quando ci siamo parlati, io e te, Angela, per mettere in piedi i contenuti di questo speciale, questo mini speciale, e abbiamo elencato i nostri titoli preferiti e li abbiamo azzeccati tutti l'un l'altro, nel senso non abbiamo dovuto discutere su niente. E uno dei titoli su cui abbiamo proprio ci siamo avventati è stato Elizabeth the Golden Age di Shekhar Kapoor del 2007, i costumi di Alexandra Byrne, che ha vinto l'Oscar anche qui, con una fantastica, fantasmagorica, pazzesca Kate Blanchett, e con una, non so come dire, con una cura anche qui del colore, ma in un modo ancora più ampio, nel senso la ricchezza dei costumi della regina Elisabetta ovviamente è, voglio dire, necessaria, è un punto di partenza da cui non si transige, però io mi ricordo ad esempio c'è una scena in cui lei arriva a scontrarsi con la propria corte, con i propri, diciamo, militari barra ministri, dove tutto è grigio tranne lei che è vestita di giallo, ha questo vestito ricchissimo giallo, proprio un giallo canarino acceso, che oltre alla bellezza è significativo per farci capire la posizione del personaggio in quel determinato momento del film, in quella determinata scena. E su questo Alexandra Byrne ha un'attenzione quasi maniacale, quasi, voglio dire, a borderline autistica, ecco, su il particolare, magari anche inutile, e sull'utilizzo di un determinato vestito e di una determinata parte di abito in inquadratura, cioè, ha molta molta attenzione. Si narra, ad esempio, lei ha fatto anche i costumi per Thor, il primo Thor, che abbia passato tipo settimane a trovare il peso esatto e la dimensione esatta del mantello rosso di Thor, perché quando volava doveva avere una determinata piega, un determinato peso per avere una determinata ricchezza e mandare a noi pubblico una sensazione di potenza. Quindi l'Alexandra Byrne è un'altra costumista che giustamente si è presa l'Oscar, quindi voglio dire, non è una...
Sì, poi in questo film, appunto, come hai detto te, ha veramente dato il meglio, anche non solo nel disegnare gli abiti, nello scegliere i colori, ricordavi quello magnifico di una sequenza indimenticabile che era tra l'oro e il giallo, sì. Ma ricordiamoci che appunto Elizabeth the Golden Age, ecco, se parliamo di oro, quel vestito ci voleva per far vedere tutto il potere di Elizabeth, ma la cosa straordinaria è che Alexandra Byrne si è anche, come dire, cioè, ha messo ore e ore a scegliere le stoffe, perché le stoffe sono di fondamentale importanza. Se scegli una seta troppo rigida, ovviamente il corpo la porta in un modo, se invece è più leggera potrebbe non risultare abbastanza ricca, insomma c'è anche un lavoro veramente certosino su questa scelta. E io ci tengo a ricordare che i costumi di Elizabeth sono stati fatti in Italia da un'azienda, insomma, da una sartoria straordinaria che si chiama Peruzzi. Insomma, l'Italia c'è sempre quando si parla di costumi, ma ricordiamocelo, perché molti costumisti vengono a scegliere le stoffe in Italia, ad esempio, no? Tutta la zona di Como per anni è stata saccheggiata e continua a esserlo fortunatamente dai costumisti, come il napoletano, ad esempio, che è famoso per tutte quelle stoffe che sono più da copertura di divani o di sedie meravigliose, se vogliamo, no? Però c'è tutta un'arte italiana che è stata e continua a essere al servizio del cinema mondiale. Red
Film Radio. Siamo sempre al Super The Day per la nostra rubrica su cinema moda dedicata ai film in costume.
Io passerei a altri due titoli che abbiamo scelto velocemente, che sono Anna Karenina di Joe Wright del 2012, costumi di Jacqueline Duran, credo, perché non è francese, vince l'Oscar anche qui, un film basato sulla storia di Anna Karenina, ovviamente con un approccio molto moderno, perché erano state scelte come ispirazioni proprio perché il regista voleva dei vestiti sontuosi ma comodi, ma più giovani, diciamo tra virgolette, visto il personaggio del film. Sono un misto tra i tagli dell'epoca e i vestiti anni 50, e devo dire che l'effetto è super coreografico, anche perché è un film dove le coreografie sono molto importanti, perché non so se ti ricordi, ma una cosa che mi aveva molto colpito, c'è un passaggio tra un cambio di costumi in una scena di ballo in cui il protagonista maschile si cambia mentre balla, perché le ballerine, le dame e i cavalieri che ballano intorno a lui li portano, infilano e gli sfilano gli abiti che aveva. Quindi questo anche per dire che con una scelta registica di questo genere la costumista si deve adattare moltissimo a una praticità di uso. Un altro film di cui volevo parlarti e che ti fa parlare a voi è La Favorita di Yorgos Lanthimos, della costumi della pazzeschissima Sandy Powell. Noi ci inchiniamo.
Siamo in silenzio. Insomma, Oscar a profusione per Young Victoria, The Aviator, Shakespeare in Love, insomma, e poi anche per La Favorita. Grandissima costumista, si è inventata degli abiti per le tre attrici, e anche qua, che rivelano la personalità. Un lavoro certosino di ricerca su quelle che erano proprio le stoffe, i colori, e la scelta ovviamente finale che è modulata non solo sui corpi e sulle caratteristiche psicologiche, ma che è modulata anche all'interno di tutto l'universo scenografico. Veramente da rimanere strabiliati quanto tutti i reparti artistici siano andati uno accanto all'altro, con l'obiettivo di rappresentare insieme la magnificenza, ma allo stesso tempo anche quel senso di soffocamento che il film rimanda continuamente.
E anche perché appunto era una richiesta specifica di Lanthimos, una volontà specifica di Lanthimos di fare una biografia in costume che però fosse abbastanza lontana dall'illustrazione storica. Lui, ci sono proprio degli elementi più moderni, ci sono anche dei tessuti moderni, perché ci sono anche questi abiti, hanno degli inserti di pelle, degli inserti di jeans, hanno dei volumi che sono diversi, soprattutto nel maschile. I personaggi sono dovevano essere anche contemporanei, non solo storici. Lui ci teneva molto al fatto che questa sensazione di oppressione, di claustrofobia che tu dicevi, fosse anche rispecchiata in come erano vestiti i personaggi. Non so se ti ricordi il personaggio di Nicholas Holt, che è altissimo. Già Nicholas Holt è un attore alto, qui gli ha fatto
1,90 sicuro, bellissimo,
tacchi e la parrucca doppia che sembrava quasi una macchietta, perché voleva appunto dare questa sensazione di straniamento che la regina continua ad avere durante tutto il film. E poi perché lui voleva che quello che si vedeva fosse completamente diverso da tutto quello che il pubblico si aspettava da un film in costume, e c'è riuscito, e bisogna dire.
Perfettamente riuscito.
Senti, io chiuderei questa nostra digressione su, abbiamo tenuto per ultimo perché bisogna sempre celebrare i geni, con due film, Barry Lyndon e Maria Antonietta, la cui costumista è stata la Milena Canonero.
Milena Canonero è la signora dei costumi, non solo in Italia ma anche all'estero. 4 premi Oscar, una che ha lavorato con i più grandi assolutamente. Consideriamo che lei ha cominciato da giovanissima a lavorare con Stanley Kubrick, che la insomma, non è che parliamo appunto dell'ultimo arrivato, nella sua vita ha lavorato con Wes Anderson, Coppola, Hugh Hudson, insomma tutti, e divertendosi a costruire ogni volta un immaginario incredibile grazie proprio a anche qui un uso estremamente al contempo fedele, assolutamente fedele, ma anche con dei guizzi che sono contemporanei, e anche se non sono evidentemente contemporanei, però tu ti accorgi che che in quella assoluta grandezza di perfezione, di ripresa di quegli abiti, c'è comunque qualcosa che ti riporta anche a un immaginario moderno, ecco, insomma, soprattutto contemporaneo. Ecco, Mira Canonero è una grandissima artista, perché esatto. Non ci può essere altro nome per definirla. Lei poi è stata una allieva di Tosi, che insomma ne abbiamo parlato, a lui abbiamo dedicato citato praticamente una puntata.
Esatto. No, ma poi questa cosa della contemporaneità e della modernità anche nell'ambito di un film in costume, su con Maria Antonietta e con la Coppola ci è andata a nozze, proprio perché non è vero, il film è tutto contrasto, no? È tutto esagerazione, tutto estremo, sia dal punto, a parte la regia eccetera, ma anche proprio dal punto di vista dell'estetica e dei costumi. Quindi la Milena Canonero, i suoi sei assistenti, perché aveva sei assistenti designer oltre a lei, oltre a tutte le sarte, per riuscire a costruire il mondo dei costumi e degli accessori per il film di Maria Antonietta, ha potuto dare sfogo alla sua creatività e anche un po' a un tocco di gioco pazzo, no? Non so se ti ricordi, c'è le All Star col tacco che Maria Antonietta mette nel film.
Sì.
Potevano gridare allo scandalo e invece sono state perfettamente integrate, era tutto perfettamente integrato in quello che era la filosofia e l'atmosfera che la Sofia Coppola voleva.
Beh, del resto questa signora, come dicevo, ha lavorato da giovanissima con Stanley Kubrick, ma non solo ha firmato Barry Lyndon, che insomma secondo film che firma come costumista, insomma non so se rendo l'idea, ma il debutto l'ha fatto con Arancia Meccanica. I costumi di Arancia Meccanica sono geniali, geniali. Quindi lei ha messo la firma a un film che ha segnato un'epoca da un punto di vista proprio del costume e dei costumi, e da allora non si è mai più fermata, insomma, perché ha firmato delle cose meravigliose. Ecco, La mia Africa, ne dico uno, Sidney Pollack 1985, ecco, La mia Africa sembra un film in cui i costumi, basta che gli metti una sariana, no, lei riesce a creare un immaginario. Quanta gente si è ispirata poi agli abiti di Meryl Streep e come si chiama il meraviglioso bello nostro Robert Redford, ecco, quanti si sono ispirati, perché
sì, hanno fatto collezioni
esattamente. La grandezza si vede dalla capacità di riuscire a travasare quello che è al cinema, nella vita, cioè se un film riesce a segnare poi il costume, quello quotidiano, vuol dire che è avanti, che ha fatto un'operazione incredibile. Beh, la stessa tipo di operazione lei lo ha fatto quasi tutti i film di Wes Anderson. Guarda, se ti metti addosso una cosa colorata, già dici, oggi mi sento Wes Anderson, insomma.
Nel senso che se dobbiamo aprire anche il capitolo Wes Anderson, dobbiamo fare un'altra puntata.
Sì, ma non lo apriamo, quello lo faremo solo per lui.
La faremo solo per lui, e io volevo chiudere con il fatto che, appunto, come dicevi tu, la grandezza si vede da quanto l'immaginario rimanga e da quanto, ad esempio, tornando ad Arancia Meccanica, quei costumi sono moderni adesso. Arancia Meccanica ha 30 anni più o meno, i costumi adesso sono ancora pazzeschi, quindi
guarda, non vorrei farti sentire male, ma Arancia Meccanica ne ha 49. Ah, no, ne ha 50 quest'anno, è del 71.
Niente, mi
quindi butto, prepariamoci.
Tutto giù dalla finestra, va bene. La puntata mia, sappiato, è stato bellissimo. Grazie, arrivederci. Allora, con questa notizia ferale che mi hai dato, io chiuderei la nostra parte su Cinema e Moda dedicata ai film in costume. E adesso facciamo una piccola pausa con un brano musicale e torniamo a The Soup of the Day.
Fred Film Radio. Dopo questa escursione, viaggio nella moda e nel cinema, cara Angela Prudenzi, è arrivato il momento per noi e per me di ascoltare i consigli su cosa vedere stasera in TV.
Ecco, ma guarda, in realtà sono, come dire, mi fumo la testa, hai presente, ecco, l'icona quella di WhatsApp con la testa in fumo? Ecco, sono praticamente... che sono talmente tanti i film che andrebbero visti oggi che non so proprio da che parte cominciare. Allora, comincerei però con un bel film, bellissimo film, secondo me uno dei capolavori della storia del cinema italiano, uno tra i miei primi 10, cioè io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli, ore 8:40, Rai Movie. Una meravigliosa Stefania Sandrelli che interpreta una giovanissima Adriana che dalla provincia scende a Roma pensando di fare fortuna e di trovare la città dell'oro, invece troverà ben altro, un ritratto di donna, di ragazza dolente che vede scivolare via la vita dalle mani come se fosse sabbia, vabbè, una sceneggiatura perfetta, una regia implacabile, un ritratto straordinario, insomma, non c'è che da dire, vedetelo, rivedetelo e rivedetelo ancora. Io la conoscevo bene alle 8:40 Rai Movie, ma per uno strano cortocircuito ho messo insieme, io la conoscevo bene, anche Una vita spericolata di Marco Ponti, film del 2018 che passa alle 23:15 su Rai 2. E lo faccio perché in realtà ho trovato che la storia, sono due storie completamente diverse, però volevo segnalare la presenza di Matilde De Angelis, perché lei è stata lanciata da questo film e non so, visivamente mi è apparsa la Sandrelli e poi lei, e ho pensato, vedi, due donne, due giovani donne, lo era la Sandrelli, lo è adesso Matilde De Angelis, proiettate verso un futuro luminoso, e non c'è che dire, la nostra Matilda si sta facendo, come dire, amare da tutti, meravigliosa nella serie di Undoing, quindi credo che lei abbia veramente una carriera aperta, in questo momento può scegliere di tutto dopo questa sortita americana. Credo valga anche la pena di segnalare che da oggi sulla piattaforma iWonderful ci sono tre film che hanno fatto parlare molto di sé ai festival. Uno, film di Roberto Minervini, quello che lo ha rivelato al mondo, Stop the Pounding Heart, poi di Andrea Pallaoro, anche lui italiano che vive in America, Anna, con il quale la Rampling vinse la Coppa Volpi a Venezia, e poi Liberami di Federica Di Giacomo, che nel 2016 ha vinto la sezione Orizzonti. Insomma, tre italiani che hanno veramente intrapreso una carriera internazionale, che si sono fatti notare, e insomma credo che sia giusto segnalare anche loro. Una giornata ricca.
Una giornata ricca, veramente non ho altro da aggiungere se non grande cinema. Guardate, guardate, guardate. Fred Film Radio. Fred Film Radio. E si chiude in compagnia dei miei angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, questa puntata di The Soup of the Day di giovedì 14 gennaio. puntata piena. Abbiamo iniziato raccontando dettagli irraccontabili su Faye Dunaway. Abbiamo fatto un viaggio nel cinema e la moda, grazie sempre agli angeli, e quindi vi abbiamo dato tanti vi ha dato tanti consigli Angela Prudenzi su cosa vedere stasera. Quindi non ci resta che darvi appuntamento a domani, no, cari angeli?
Beh, io prima di dare appuntamento lo vorrei chiudere con una nota, perché ieri il regista Alexander Nanau, quello di Collective, film di cui si sta parlando moltissimo e che potrebbe essere uno dei papabili Oscar per il miglior film straniero, nonché per il documentario, potrebbe fare Unplane, ha rifiutato la medaglia d'oro del presidente in conflitto con perché, come io giustamente, il film denuncia un episodio di malasanità e di corruzione incredibile, e lui si è rifiutato di prendere questa medaglia. Insomma, grande prova di carattere.
E secondo me è un bel aiuto per l'Oscar questa mossa.
Se conosciamo un po' la calma. Però il film se lo merita.
No, il film se la merita tutta, anche se lui fosse l'uomo più antipatico dell'universo. Il film se lo meriterebbe lo stesso, assolutamente sì, sono d'accordo.
E quindi con questa nota di chiusura, grazie ad Angela Prudenzi, vi diamo appuntamento a domani a The Super Today, sempre su Fred, canale italiano e canale Fred Entertainment, alle 10. Se non potete ascoltarci, siamo in replica oppure sulle migliori piattaforme di podcast, o ancora, se vi piacciono anche gli intervalli musicali, siamo su Mixcloud. A domani, grazie, ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に sono 先生の作品の紹介を
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.